Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Oggi è il 7 ottobre, è il secondo anniversario degli attacchi di Hamas in Israele. Molte comunità ebraiche nel mondo si raccolgono per ricordare le 1200 persone uccise e i 251 rapiti quel giorno. Ne parleremo con il rabbino della comunità più grande in Italia, Riccardo Di Segni, quindi a Roma. Sentiremo anche lo storico Ilan Papé e la sua tesi su quelle che lui definisce le profonde crepe nella società israeliana. Nel frattempo sono stati rilasciati gli ultimi 10 svizzeri della flottiglia che erano ancora bloccati in Israele, sono ora in Giordania con gli altri attivisti liberati. In Svizzera i prezzi delle case unifamiliari continuano a crescere, lo rivela un'indagine di Raiffeisen, soprattutto nelle regioni di Berna e nella Svizzera meridionale, Ticino e Grigioni compresi. In questa zona l'aumento è del 7,4% in un anno. A sorpresa in Germania diminuiscono gli ordini dell'industria manufatturiera. Meno 0,8% ad agosto rispetto al mese precedente, le attese erano per un aumento, un più 1,5%. Nobel per la fisica 2025, poco fa l'annuncio a Stoccolma, il premio quest'anno è stato attribuito nel campo della meccanica quantistica ed è andato a 3 scienziati, un britannico, un francese e uno statunitense, Clark, Devoré e Martinis. In apertura un suono che arriva da Israele. Le sirene hanno risuonato in Israele questa mattina per commemorare il secondo anniversario degli attacchi terroristici condotti da Hamas contro alcuni kibbutz e contro un festival musicale, attacco costato la vita a 1200 persone, 251 i rapiti portati a Gaza. E questa mattina, così mattinata, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha dichiarato che è ora di porre fine alla violenza, ha detto che Hamas deve liberare tutti gli ostaggi e che la pace è l'unica via. Le commemorazioni si svolgono non solo in Israele, la ricorrenza di oggi è ricordata in diverse parti del mondo, è stata ricordata nel quartiere ebraico di Roma, dove 300 persone circa si sono raccolte nel ghetto per ricordare le vittime del 7 ottobre del 2023. Questo è successo negli scorsi giorni, un momento che è passato quasi inosservato, viste le manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese che ha visto una partecipazione massiccia in molte città italiane. Dunque un momento particolare anche per la comunità ebraica di Roma, la più numerosa in Italia con una popolazione iscritta stimata intorno alle 15.000 unità. Francesca Torrani ha parlato con il rabbino capo di questa comunità, Riccardo Di Segni.
Non è un'analisi della situazione politica la premessa a questa conversazione, ci interessa prima di tutto capire come vive la comunità ebraica più numerosa d'Italia questo lungo periodo che è seguito all'attacco di Hamas. Riccardo Di Segni.
C'è una situazione di estrema preoccupazione per quello che è successo, sia per il massacro del 7 ottobre, sia per tutte le sequele militari e anche umane che sono venute. E quindi c'è una preoccupazione continua, una aspirazione a una soluzione pacifica in tempi brevi. Qualche spiraglio si sta vedendo proprio adesso. E insieme a questo c'è anche una preoccupazione specifica per un clima che in Italia non è molto simpatico nei confronti della comunità ebraica.
Cosa pensa delle manifestazioni che sono state organizzate in Italia lo scorso fine settimana e che hanno visto una partecipazione massiccia della società civile, e mi riferisco alla parte pacifica di queste manifestazioni?
In queste manifestazioni c'è stata una miscela di motivazioni molto molto differente tra di loro, alcune sul piano diciamo umanitario e pacifista sono in gran parte anche condivisibili se si tratta di chiedere una pace rapida, altre motivazioni sono assolutamente problematiche, dal grido di Palestina libera dal fiume al mare alla rappresentazione del conflitto soltanto dal punto di vista vittimistico di una parte senza tener conto della complessità.
In Ebrei in guerra, dialogo tra un rabbino e un dissidente, libro appena uscito per Feltrinelli, lei si confronta in maniera aperta e franca con Gad Lerner, che ha una visione molto lontana dalla sua sull'intervento di Israele. La domanda è questa: per un ebreo italiano cosa significa sostenere il governo israeliano oggi?
Allora, l'ebreo italiano nella sua maggioranza non è che sostiene il governo israeliano, sostiene lo Stato di Israele nel suo diritto a vivere in pace e tranquillità. Quando poi si parla delle scelte di un governo qualsiasi, le opinioni si divaricano, e tanto più si divaricano per quanto riguarda le esternazioni di singoli membri di un governo. Quindi c'è una pluralità di opinioni in cui però il riferimento fisso non è il governo dello Stato di Israele, ma il diritto di Israele a vivere in sicurezza e in pace con tutti i suoi vicini. Quindi la cosa va impostata in questo senso, non c'è solidarietà specifica. Queste sono questioni che riguardano la sfera individuale e ognuno da noi la pensa in maniera differente.
E quanto accaduto 2 anni fa ha riportato alla ribalta la questione palestinese, ma anche le forti divisioni in seno alla società israeliana e anche per alcuni le profonde crepe nelle fondamenta dello Stato ebraico. Questa almeno è la posizione di Ilan Pappé, storico israeliano estremamente profilato, attento però alle fonti documentali. Lo ha incontrato Alessandro Bertellotti.
I compare the attack of the Hamas on Israel on the 7th of October.
Paragono l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre a un terremoto che scuote un edificio già traballante, che aveva già dei problemi alle fondamenta. Quindi anche prima del 7 ottobre c'erano problemi fondamentali in questo intero progetto, chiamato Stato ebraico. Probabilmente il più importante era il conflitto interno alla società ebraica israeliana, che era già molto intenso. Prima del 7 ottobre, soprattutto dopo le elezioni del novembre 2022, quando è stato eletto un governo di estrema destra.
And what we witnessed was a struggle between the more secular liberal Jewish society.
E quella a cui abbiamo assistito è stata una lotta tra la società ebraica più laica e liberale, che chiamo Stato di Israele, e la parte più teocratica, religiosa, direi messianica della società ebraica in Israele, che chiamo Stato di Giudea. Quindi quella debolezza era già presente quando c'era una mancanza di coesione sociale. Ma c'erano anche altri problemi. Israele era già isolato agli occhi di molte società, se non dei governi, almeno di molte società, di molti giovani ebrei, anche prima del 7 ottobre. In tutto il mondo si era smesso di identificarsi con Israele. E quindi questi problemi esistevano già prima del 7 ottobre.
These issues were there before.
Nel suo ultimo saggio lei ricorda le crepe nelle fondamenta di Israele. Lei è docente nel Regno Unito, ma fa presente che le radici di Israele sono proprio in Europa.
The Hamas did. They did shift the interest of Europe into Palestine.
Quello che ha fatto Hamas è stato spostare l'interesse dell'Europa sulla Palestina. Molte persone non conoscono la storia che collega l'antisemitismo nel continente all'idea di costruire uno Stato ebraico in Palestina. Innanzitutto la gente non sa che in realtà la soluzione all'antisemitismo, quando ha avuto inizio, era razzismo europeo contro altri europei. Gli ebrei non erano persone provenienti dall'Asia, non provenivano dallo spazio. Erano europei. In realtà alcuni di loro erano poeti europei, alcuni di loro erano scienziati europei, alcuni di loro erano ministri degli esteri europei. È incredibile se ci pensate. Quindi, invece di risolvere l'antisemitismo dove si era verificato, in Europa, lo hanno risolto dove non si era verificato, in Palestina. E i palestinesi hanno pagato un prezzo molto alto per secoli di razzismo e odio europei nei confronti della popolazione ebraica.
For centuries of European racism and hatred towards its Jewish population.
Il Dipartimento federale degli affari esteri intanto ha confermato che anche gli ultimi 10 svizzeri appartenenti alla flottiglia e ancora bloccati in Israele sono stati espulsi questa mattina verso la Giordania. L'ambasciata elvetica ad Amman si occuperà di loro organizzando l'alloggio e il viaggio di rientro in Svizzera previsto per domani. Gli attivisti sono in buona salute, ha indicato il DFAE, e fra di loro c'è anche il terzo ticinese che ha preso parte alla missione umanitaria, Mehmed Turkan, come pure l'ex sindaco di Ginevra, Rémi Pagani. L'agenzia di stampa statale giordana ha indicato che in totale sono 131 gli attivisti espulsi oggi verso la Giordania e che questi provengono da 24 paesi diversi. Nella Svizzera italiana ora è iniziato oggi a Lugano il processo a carico di due imputati accusati di truffa aggravata nei confronti di una ventina di persone e per una cifra totale superiore ai 600.000 franchi. Da Palazzo di Giustizia ci aggiorna il collega Umberto Gatti.
L'imputato principale, un 55enne cittadino italiano, massaggiatore presso un centro estetico, proponeva alle vittime investimenti allettanti che avrebbero generato importanti profitti. L'imputato guadagnava dapprima la fiducia delle vittime anche attraverso il suo lavoro per poi proporre loro queste operazioni finanziarie. All'incirca 20 le persone truffate e alcune società per un totale superiore ai 600.000 franchi. Il 55enne ha ammesso tutte le truffe tranne in un singolo caso, quello in cui avrebbe truffato il marito della sua complice. Infatti a processo c'è anche una cinquantenne cittadina italiana che secondo l'accusa e all'altro imputato sarebbe stata complice in buona parte delle truffe, contribuendo ad allestire i falsi documenti che dimostravano i buoni risultati degli investimenti effettuati dai clienti. L'imputata nega tutti i fatti, allestiva sì i documenti ma come favore e in base ai dati forniti dall'altro imputato. Anche loro avrebbero infatti investito importanti cifre. Durante il dibattimento non sono mancati momenti nei quali i due imputati si sono scambiati accuse, negando l'uno la versione dell'altra mentre rispondevano alle domande della corte. Entrambi gli imputati sono accusati di truffa aggravata, falsità in documenti e riciclaggio per i fatti avvenuti tra il 2019 e il 2022. L'imputato principale è inoltre già in carcere per l'espiazione anticipata della pena. Il dibattimento è ancora in corso, il processo si dovrebbe concludere domani.
Il mercato immobiliare svizzero gode di buona salute. Nel terzo trimestre di quest'anno, secondo uno studio della banca Raiffeisen, i prezzi delle case unifamiliari sono cresciuti di quasi il 2% rispetto a tre mesi prima, mentre per gli appartamenti la crescita è stata dello 0,1%. Sono stati particolarmente toccati da questi aumenti anche il Canton Ticino e i Grigioni. Sentiamo Marzio Minoli.
Se i dati trimestrali confermano la crescita dei prezzi, sono quelli annuali, ovvero riferiti a settembre 2024, che indicano come il mercato immobiliare svizzero sia piuttosto dinamico. I prezzi delle case unifamiliari, infatti, sono cresciuti soprattutto nelle regioni di Berna e nella Svizzera meridionale, che comprende anche Ticino e Grigioni, zona nella quale i prezzi sono cresciuti del 7,4% in un anno, mentre per gli appartamenti si parla di una crescita del 3%. Sono le regioni turistiche quelle che hanno visto l'aumento maggiore rispetto ai comuni urbani, ai centri e ai comuni rurali. Ecco quindi spiegato il forte aumento in Ticino e nei Grigioni. In pratica però i prezzi salgono in tutta la Svizzera. Sempre confrontando il valore rispetto ad un anno fa, vediamo una forte evoluzione nella Svizzera centrale, zona Zugo per intenderci, e orientale, che vede come centro di riferimento San Gallo. Unico caso di prezzi in calo, leggermente, la Svizzera nord-occidentale, che comprende Basilea. Un mercato dinamico, come detto, che riceverà un ulteriore impulso dall'abolizione del valore locativo decisa dal popolo svizzero, cosa che comporterà vantaggi fiscali. Questa perlomeno l'opinione degli esperti di un altro grande attore del settore, il sito ImmoScout24, i quali sottolineano che i principali fattori trainanti del mercato immobiliare nei prossimi anni saranno soprattutto l'immigrazione, il livello dei tassi di interesse e la scarsità di terreni edificabili.
Ed è giunta proprio in questo momento la notizia di una sentenza del Tribunale federale che riguarda il salvataggio di Credit Suisse, salvataggio avvenuto nel 2023. Mi ha raggiunta in studio Alan Kramer. Allora, cosa dice questa sentenza, Alan?
Il Tribunale federale ha dato torto a un privato cittadino, azionista di Credit Suisse, che aveva denunciato la Confederazione. Diciamolo, una sconfitta della Confederazione sarebbe stata clamorosa. Invece la Corte, in un'udienza pubblica, ha dato ragione alla Confederazione, perlomeno non ha riscontrato azioni senza basi legali illegittimi in quel salvataggio, lo ricordiamo, del 2023, quando Credit Suisse in profonda crisi era stato rilevato da UBS sotto il pilotaggio, diciamo così, della Confederazione in giorni molto concitati. L'uomo è un azionista che tra il 2014 e il 2022 aveva comprato in a più riprese azioni di Credit Suisse per un totale di 150.000 franchi. Nel giugno del 2023, poi, dopo l'operazione di salvataggio, aveva ricevuto in cambio azioni di UBS, ma per un valore inferiore ai 10.000 franchi. Chiedeva quindi un risarcimento di 140.000 franchi. Ecco, la motivazione scritta ancora non c'è perché l'udienza era pubblica, ma il Tribunale federale rifiuta questo risarcimento da parte della Confederazione, di fatto ritenendo che l'operato del Consiglio federale, che ricordiamolo, agiva sulla base del diritto d'urgenza, quindi senza precise e specificate basi legali per l'operato che metteva in pratica in questo momento di crisi, ecco, ha dato ragione al Consiglio federale e al Tribunale federale in questa sentenza. Non è l'ultima di vicende giuridiche in questo settore riguardante il salvataggio di Credit Suisse, ce ne sono ancora, in particolare per quanto riguarda le ormai famose obbligazioni AT1, un procedimento slegato da quello di oggi, che però perlomeno per la Confederazione può tirare un sospiro di sollievo, perché sarebbe stato clamoroso se il Tribunale federale avesse dato ragione all'azionista di Credit Suisse.
Sarebbe stato clamoroso, così non è stato. Grazie a Alan Krameri per questo aggiornamento. Noi adesso andiamo in Germania, dove a sorpresa c'è stato un calo degli ordini manufatturieri nel mese di agosto. L'industria, in quello che viene considerato il paese locomotiva dell'economia europea, stenta a riprendersi dalla lunga fase di incertezze e crisi che la sta colpendo ormai da diversi anni. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Gli analisti avevano previsto un aumento degli ordini all'industria dell'1,1% nel mese di agosto, ma le cose sono andate molto diversamente, con una contrazione dello 0,8% su base mensile. A pesare maggiormente sull'industria tedesca è stato il forte calo delle esportazioni, soprattutto di quelle verso gli Stati Uniti, dopo l'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione di Donald Trump, ma anche di quelle destinate alla Cina o all'Unione Europea. Cali che anche il forte aumento della domanda interna non è stato in grado di compensare. Il fatto che gli ordini manufatturieri siano calati per il quarto mese consecutivamente dimostra una volta di più la profonda crisi che sta attraversando la principale economia europea. L'unico settore in piena salute è quello della difesa, sostiene l'analista della Commerzbank Jörg Kremer, ricordando però che questo settore ha un'incidenza inferiore al 2% sul prodotto interno lordo tedesco. Più significativi per una ripresa degli ordini manifatturieri dovrebbero essere i massicci investimenti pubblici di 400 miliardi di euro decisi dal governo di Friedrich Merz per il miglioramento delle infrastrutture. Investimenti che dovrebbero iniziare a dare i loro frutti in termini congiunturali già l'anno prossimo.
Nella settimana dei Nobel, quello attribuito alla fisica è andato a tre professori, un britannico, un francese, uno statunitense, John Clark, Michel Devoret e John Martinis. Sono stati ricompensati per le loro scoperte nel campo della meccanica quantistica. Sentiamo il giornalista scientifico Marco Buscolo.
Il Nobel per la fisica quest'anno ha voluto celebrare il centenario della nascita della meccanica quantistica, avvenuta nel 1925 con un celebre studio di Werner Heisenberg. Clark, Devoret e Martinis sono stati premiati per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico. L'effetto tunnel quantistico è stato scoperto nel 1928 da George Gamow e prevede che in determinate condizioni, a livello microscopico, una particella carica possa superare una barriera anche se ha un'energia inferiore a quella della barriera stessa. In pratica, è come se una particella volesse superare un muro, ma anziché passarci sopra, ci passasse attraverso, in una specie di tunnel, da cui il nome del fenomeno. Questo fenomeno avviene normalmente a livello atomico, quindi nel molto piccolo, e fino agli anni 80 del Novecento, quando i tre laureati di oggi hanno svolto i propri esperimenti, non si pensava che questo fenomeno fosse possibile osservarlo a livello macroscopico. Gli effetti quantistici, infatti, normalmente scompaiono quando ci si sposta dal micro al macrocosmo. Clark, Devoret e Martinis hanno però lavorato a un particolare tipo di circuiti elettrici caratterizzati dalla presenza di superconduttori, cioè di materiali che permettono di far passare una corrente elettrica senza resistenza. Migliorando e perfezionando questo tipo di circuiti, sono stati in grado di studiare l'effetto tunnel quantistico e di realizzare un sistema nel quale le particelle cariche si muovono nel circuito e si comportano come se fossero un'unica particella che lo riempie tutto. E questo avviene a livello macroscopico in un oggetto che possiamo tenere in mano. Queste scoperte non hanno aperto la strada soltanto a nuovi modi per studiare la meccanica quantistica a livello di base, ma hanno anche aperto le porte a diverse tecnologie che stanno portando alla creazione dei computer quantistici, molto più potenti di quelli che conosciamo oggi.
Spazio allo sport ora, grazie, buona giornata.